Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Chi fa la strada della Quaresima sempre è in strada di conversione. È segno sacramentale del nostro cammino dalla schiavitù alla libertà. Sempre da rinnovare. Un cammino certo impegnativo, come è giusto che sia, perché l'amore è impegnativo, ma un cammino pieno di speranza. Anzi, direi di più, l'esodo quaresimale è il cammino in cui la speranza stessa si forma.
Pagine, fogli, parole. Ciao a tutti cari amici da Laura De Luca, parole di un Papa, dall'udienza generale di mercoledì 1 marzo. La Quaresima, segno sacramentale del nostro cammino dalla schiavitù alla libertà. Il mio spunto di oggi è cammino.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going well, the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone.
Pagine, fogli, parole, cammino. La Quaresima, segno sacramentale del nostro cammino impegnativo, come è giusto che sia, ma pieno di speranza, verso la Pasqua. Esodo quaresimale. Nell'esodo quaresimale, dice Francesco, è la speranza stessa si forma. Fogli di vocabolario. Cammino, camminare. Dal sanscrito ga, cam, che vuol dire appunto muoversi, andare, in tedesco si ritrova kommen, in inglese to come. Ma allora andare o venire? Perché kommen o to come in realtà vuol dire venire. Beh, per il cammino in sostanza è indifferente se ci pensiamo andare o venire. Il cammino è caratterizzato da due direzioni, nel senso che chi cammina ha sempre una provenienza e una direzione, una meta. Nel cammino della fede ci si intreccia al cammino della storia. L'uomo viene da un passato, da un bagaglio di esperienza e tende a un futuro, a una meta che per il cristiano è comunque sempre il regno di Dio, la liberazione dal peccato. E la Quaresima è l'inevitabile cammino verso la Pasqua. La Pasqua di Gesù è il suo esodo con il quale egli ci ha aperto la via per giungere alla vita piena, eterna, beata. Quanti cammini testimonia la cronaca contemporanea, e non sempre verso una Pasqua, che non sempre si concludono verso una resurrezione, al contrario. Cammini drammatici che spesso terminano su spiagge desolate di morte. Cammini di speranza sono quelli che gli stessi italiani intraprendevano tra 800 e 900. E ci sono poi i cammini dei migranti di oggi, appunto, respinti alle frontiere, ammassati, ghettizzati e abbandonati su fragili imbarcazioni. Foglie di giornale da The Post Internazionale. Il viaggio di un immigrato di Jacopo Tonini. Ascoltate. Youssouf, 29 anni, ed è rifugiato politico del Senegal. Ha impiegato 3 anni per arrivare in Italia. Nessuno dei migranti ha tutti i soldi subito. È necessario fermarsi nei vari paesi per lavorare, guadagnare nuove risorse per proseguire il viaggio. La sua traversata è stata lenta, complessa, caratterizzata dalla costante insicurezza che lo status di profugo nulla tenente determina. Fuggì dalla Casamance, la regione più a sud del Senegal, perché costretto. È dal 1982 che quest'area è scossa da un conflitto indipendentista. Nonostante la guerra civile sia oggi sotto controllo, gli episodi di banditismo nei villaggi sono all'ordine del giorno. Se tuo padre o tuo fratello maggiore sono legati ai ribelli, tutta la famiglia è in pericolo. Non me lo dice mai in modo esplicito Youssouf, ma questa è la ragione che lo ha convinto a partire. Neanche a Dakar sarei potuto stare tranquillo. I ribelli ti cercano dappertutto, non sai come riconoscerli. Raggiunto il limite di sopportazione di questa estrema precarietà, Youssouf decise di lasciarsi tutto alle spalle e partire verso l'Europa, percepita come una terra promessa. Youssouf mi spiega che alcune compagnie organizzano i viaggi che dal Senegal, passando per Mali, Burkina Faso, arrivano fino in Niger. La Libia è troppo pericolosa e i profughi che vi arrivano sono abbandonati nelle mani di organizzazioni locali. Se non paghi la polizia, gli agenti ti perquisiscono, ti spogliano per vedere se hai nascosto del denaro e se non ce l'hai, ti impediscono di proseguire. Sono stato pestato e umiliato varie volte. I guidatori nigerini lasciano i passeggeri al confine meridionale con la Libia come sacchi di immondizia nei pressi di una discarica e i migranti vi entrano trovandosi nel bel mezzo di un paese abbandonato a se stesso. Entrare in Libia ha un costo ingente e quasi tutti i profughi passano per la prigione. È normale andare in carcere, racconta Youssouf. Spesso è lo stesso autista a portartici. Non so come spiegartelo, è una sorta di commercio. Sono dei trafficanti di esseri umani. Ci hanno venduto alla polizia. Non so bene perché. Ma i momenti peggiori Youssouf li ha vissuti in Libia. La polizia che li aveva in custodia è stata attaccata da un gruppo di guerriglieri. È scoppiato uno scontro a fuoco. I migranti hanno trovato riparo dal caos di polvere e pallottole sotto una tettoia e gli agenti da lì sopra provavano a respingere l'attacco. Solo l'intervento di un altro squadrone di polizia ha permesso di farli arrivare vivi al carcere. In tutto Youssouf è stato in prigione 4 mesi. Durante questo tempo, per 1 mese e mezzo, ha ricevuto 10 centilitri di acqua e 50 grammi di riso al giorno. So bene cos'è la povertà, ma non avevo mai patito così tanto la fame. Uscito dal carcere, Youssouf era pronto a tutto, pur di lasciare quello stato così inospitale. Il viaggio verso l'Italia è molto caro e ci ho messo circa 2 anni ad accumulare i soldi che via via davo allo scafista. La grossa difficoltà durante l'ultima fase è legata all'essere una pedina nelle mani di padroni che ti sfruttano e a volte si rifiutano di pagarti minacciandoti di riportarti in carcere. Raccolti i soldi necessari e poco di più per le emergenze, Youssouf è salpato. Quando ho visto la polizia italiana sono scoppiato a piangere e ho ringraziato Allah per avermi fatto arrivare vivo. È rimasto in mare per 3 giorni. Quando gli ho chiesto se la traversata è stata dura, mi ha risposto con un sorriso: dopo tutto quello che avevo passato prima, la traversata è stata uno scherzo. Era la storia di Youssouf, la parte per il tutto, una storia esemplare delle tante che registriamo ogni giorno sulle coste europee, a firma di Jacopo Tonini, tratta da The Post Internazionale. Oggi ci guida la parola cammino, cammino di tanti disperati verso la salvezza, verso la pace, verso la speranza, cammini che sono pellegrinaggi, pellegrinaggi che sono cammini. Il Papa ha usato questa parola mercoledì 1 marzo in udienza generale, ricordando il cammino della Quaresima, cammino attraverso il deserto nella liberazione del peccato. È pieno di parole.
Ogni parola è un mondo.
Il mondo è pieno di parole.
Ogni parola è un mondo. Il mondo è pieno di parole.
Ogni parola è un mondo.
Ogni parola è un mondo.
Pagine,
fogli,
mondi,
parole.
Di Gabriele D'Annunzio, I pastori. Settembre, andiamo. È tempo di migrare. Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare. Scendono all'Adriatico selvaggio, che verde è come i pascoli dei monti. Han bevuto profondamente ai fonti alpestri, che sapor d'acqua natia rimanga nei cuori esuli a conforto, che lungo illuda la lor sete in via. Rinnovato hanno verga d'avellano, e vanno pel traturo antico al piano, quasi per un erbal fiume silente, sulle vestigia degli antichi padri. O voce di colui che primamente conosce il tremolar della marina,
molti ricordano questa bella voce. È di Arnaldo Ninchi, grande attore italiano, grande amico della Radio Vaticana. Ci ha regalato questa sua splendida voce e la sua grande arte per tante pagine belle di prosa e anche per tanti spettacoli che abbiamo esportato appunto dagli studi radio anche ai palcoscenici. Moriva 4 anni fa il caro Arnaldo, nel maggio del 2013, e discende da una dinastia di attori, oltre ad essere padre di un'attrice, Arianna Ninchi, bella e brava, che è tanto entusiasta del mestiere di famiglia da aver allestito una rassegna cinematografica proprio in questa settimana a Roma, al Cinema Trevi, per ricordare tutti i Ninchi. Vizio di famiglia, il titolo di questa rassegna. E sono gli ultimi giorni, ancora fino a domenica, fino a dopodomani è possibile cogliere qualche perla dal cammino di questa famiglia di attori che in qualche modo fotografa e rappresenta l'evoluzione storica, cioè il cammino del costume in Italia nell'arco di circa 100 anni o più di 100 anni. Il servizio di Eugenio Bonardi.
In scena.
Spettacoli, teatri,
spettacoli,
grandi schermi,
teatri,
studi televisivi,
grandi schermi,
microfoni.
Studi televisivi, microfoni.
The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean, that's entertainment.
Una famiglia di grandi attori, Annibale, Carlo, Alessandro e Ave Ninchi, hanno dato un grande contributo al teatro, alla fiction e soprattutto al cinema. Non abbiamo mai avuto occasione di vederli insieme, ma finalmente una rassegna a loro interamente dedicata, Vizio di famiglia, offre la possibilità di conoscerli meglio, fino a domenica 12 marzo al Cinema Trevi. Siamo qui con l'ultimo membro della dinastia, Arianna Ninchi. Insomma, come avete avuto questa idea?
Guarda, io ho perso papà Arnaldo 3 anni fa
e lui, diciamo, era molto legato appunto all'idea della famiglia, quindi un po', diciamo, già 3 anni fa mi è nata quell'idea. Poi, risistemando le foto, è apparsa una fotografia bellissima che viene usata come locandina per questa rassegna, dove c'erano tutti e 6 i ninchi. E quindi questa foto meravigliosa mi ha detto: ok, ti devi mettere in moto per omaggiarli, omaggiare il loro lavoro come meritano, come è giusto che sia.
E tra l'altro è un'occasione anche bellissima per riscoprire, diciamo, infatti, quello che è stato un lavoro piuttosto importante, perché oggi la televisione, i media soprattutto, tendono a indirizzarci verso un target piuttosto popolare. Conosciamo pochi attori, non diamo spazio invece ai maestri.
Guarda, negli ultimi anni già qualcosa in più si fa, ci sono trasmissioni specifiche, anche se magari in orari un po' improbabili, però diciamo già qualcosa si sta facendo. È ovvio che appunto concentrare l'attenzione solo sui protagonisti, solo sui grandi nomi è riduttivo, è giusto valorizzare veramente tutte le persone che vi partecipano.
Tra l'altro anche in un film è normale andare a vedere più che altro gli autori di spicco, soltanto i protagonisti, e invece questo è un'occasione anche per ricordare che il cinema è fatto proprio da una squadra,
assolutamente,
da un lavoro che è molto impegnativo per tutti.
Una cosa di cui sono molto felice riguarda Ave Ninchi, che è la, diciamo, la, io dico la VIP della famiglia. Ave è stata una grande spalla, una grande caratterista, e sono molto felice perché ha molto spazio all'interno di questo programma della rassegna, e soprattutto la copertina del mese di marzo della Sala Cinema Trevi raffigura un'immagine di Ave, quindi insomma un giusto riconoscimento a una spalla straordinaria.
Ave, che fra l'altro ha definito un gioco di la recitazione,
sì,
quando ha visto...
Infatti, un gioco bellissimo. Sì.
Era vissuto veramente così, oppure poi tutto sommato si lasciava spazio, immagino, anche alla parte seria, insomma, del lavoro?
Ovviamente è un gioco serio, insomma, anch'io, sì, faccio questo lavoro, quindi anch'io ho questa visione di gioco serio. Ave sicuramente tutta la vita, lei in varie interviste ha detto: io ho gioia e do gioia, mm-hmm, affrontando il lavoro con lo spirito ludico che oggi forse si è un po' perso, perché ovviamente in tempo di crisi gli investimenti per il cinema sono molto importanti, quindi si rischia di meno, c'è molta seriosità perché nessuno vuole più rischiare. Speriamo che si possa tornare un po' a uno spirito più d'avventura, più rischioso, che contempla appunto anche il divertimento.
Parliamo adesso di Annibale, il
sì,
capostipite. Ha scritto un libro che Annibale Ninchi racconta.
Sì, è un bellissimo libro di aneddoti sulla vita teatrale. Il giovanissimo Annibale fuggì di casa per andare a vedere un grandissimo attore che era di passaggio lì nella città, e chissà, ci misero ore i genitori per ritrovarlo. Poi si presentò a casa dopo la replica, e lì pare abbia deciso di fare questo lavoro. E poi erano vicini di casa di Carducci, e tutti questi aneddoti sono raccontati appunto nel libro di cui tu parlavi. E una sera, insomma, spinto dalla madre, si esibì di fronte al Vate, e l'approvazione giunse con queste parole: la strada è lunga, ma il pezzo c'è. E tutta la sua carriera, che è stata prevalentemente teatrale, però appunto ci sono delle interpretazioni che vedremo in rassegna, come Scipione l'Africano. Ancora era giovane e interpretava il ruolo di Scipione del 37, sì, di Carmine Gallone. E poi, diciamo, l'interpretazione più famosa è quella del padre di Mastroianni nella Dolce Vita. Pare che Federico Fellini abbia scelto Annibale proprio per una somiglianza fisica con il padre padre di Federico. Non ci sono aneddoti nel libro relativi alla lavorazione con Fellini. Però sono sicuro sono sicura che lo spirito era molto vicino, il loro spirito. Federico veniva da Rimini, Annibale da Bologna, e io anche sono cresciuta nel Montefeltro e ho studiato a Bologna, e quindi insomma so qual è lo spirito di quella gente.
Parlando anche poi di Arnaldo e di Carlo, diciamo che il caso ha voluto che diventassero dei bravi attori. Carlo è stato catapultato per sostituire un ruolo, e poi anche Arnaldo, che era un grande giocatore di pallacanestro, ha scelto di seguire le orme del padre.
Infatti, sì, l'aneddoto di Carlo è molto curioso, in effetti a Forlì si è trovato a dover sostituire un attore all'improvviso e poi da lì insomma si è innamorato del mestiere e ha continuato. Arnaldo ha sempre amato lo sport in generale, la pallacanestro su tutti gli sport, e anche papà ha scritto un libro di aneddoti e tanto spazio dato alla pallacanestro. Sì.
Secondo lei, quali sono i film che meritano particolarmente di essere visti?
Venerdì 10 alle 21:30 c'è un incontro moderato da Boris Sollazzo con Pannone, che mi ha aiutato a realizzare questo sogno, e Pozzessere. Pasquale Pozzessere è un regista che ha lavorato tanto con papà sia in televisione che al cinema, e ci ha dato il permesso di proiettare l'episodio 1 di Coca Pop, dove c'è mio padre, che ha insomma una bellissima interpretazione, veramente darci l'approvazione per proiettare il solo episodio 1 con mio padre, insomma è un grande regalo.
Un ricordo speciale e particolare di suo padre?
Tanti. Non so, forse una cosa curiosa, perché io ho studiato teatro a Bologna senza, diciamo, dire nulla né a mio padre né a mia madre. Anche mamma faceva l'attrice, ha lavorato una decina di anni, poi ha smesso. Quindi ero così un po' presa tra due fuochi, papà che ha continuato a lavorare, mamma che invece ha smesso. E da sola, in quel di Bologna, mi sono avvicinata alla recitazione. E la scoperta, quando Arnaldo lo scoprì, me lo ricordo proprio come fosse ieri, vide delle foto, quindi disse: ma scusami, ma questa nella foto sei tu, come mai? E quindi diciamo, poi ne fu molto felice e diciamo mi ha sempre incoraggiato, senza mai diciamo spingermi o supportarmi veramente, nel senso che questa è una cosa un po' tipica della famiglia. L'ho scritto anche nell'introduzione alla rassegna, cioè i Ninchi diciamo hanno tutti lavorato da soli, sono pochissimi i casi in cui li abbiamo visti insieme sia in scena che al cinema, e secondo mio padre ciò era dovuto a un orgoglio proprio che ha caratterizzato tutti i Ninchi. Quindi come se ognuno da solo volesse farcela a seguire questo difficile percorso. E anche mio padre ha fatto così, pensa che lui è stato bocciato il primo anno in accademia dal padre Annibale, che era in commissione quell'anno alla Silvio D'Amico, e fu bocciato. Poi tornò l'anno dopo, Annibale non c'era più,
ai ai ai.
E a quel punto fu promosso. Quindi diciamo questa sicuramente c'è questa cosa particolare nella famiglia, per varie vicissitudini nessuno è mai stato insieme nel lavoro. Ci hanno provato negli anni 60 due produttori di teatro a farli lavorare insieme, ma non sono mai riusciti, e io con questo terzo tentativo al cinema insomma sono contenta di esserci riuscita. E possiamo aggiungere che gli ingressi sono tutti liberi, l'ingresso al cinema Sala Trevi è libero. La Sala Cinema Trevi, che è bellissima, veramente merita, si trova in vicolo del Puttarello 25, vicino a Fontana di Trevi.
Grazie Luca, Arianna, Ninchi. Allora, ancora 3 giorni per godere di Un vizio di famiglia, una rassegna dedicata alla famiglia Ninchi, nel ricordo del nostro caro amico Arnaldo, al Cinema Trevi a Roma, dunque fino a domenica 12. E per vedere il cartellone potete consultare il sito fondazionecsc.it. Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Oggi abbiamo camminato portandoci dietro la parola cammino. La Quaresima è un cammino, Gesù ci precede nell'esodo attraverso il deserto del peccato, certi che al termine c'è la Pasqua, la risurrezione. E allora vi lascio con un pensiero oggi della scrittrice olandese Hetty Hillesum. Una volta che si comincia a camminare con Dio, si continua semplicemente a camminare e la vita diventa un'unica, lunga passeggiata. Buon proseguimento e buon cammino con i programmi Radio Vaticana. Ciao!